A tutti questa mattina e è sempre una gioia essere qui radunati con i fratelli, essere qui soprattutto in mezzo a voi e anche del fatto che mi date la possibilità di dare una parola da parte del Signore.
Die Geschwister aus Deutschland haben uns ganz viele Grüße mitgegeben und die möchte ich euch hiermit auch alle weitergeben.
I fratelli della Germania, nell'assemblea dove frequento, vi porto i saluti appunto di della mia assemblea da cui provengo.
Wir haben in den Liedern eben davon gesungen, dass Gott uns so sehr liebt, dass er seinen Sohn auf die Erde geschickt hat, dass er für uns gestorben ist.
Abbiamo cantato, appena cantato, che il Signor Gesù, talmente che ci ha amati, che è venuto sulla terra a morire per i nostri peccati.
Und von dieser Liebe reden auch ganz besonders die Evangelien.
E di questo amore parlano in modo particolare gli evangelici. I Vangeli, scusate.
Besonders das Lukas-Evangelium spricht davon, dass der Herr Jesus gekommen ist, um Sünder zu suchen und zu retten.
E questo lo vediamo in modo particolare nel Vangelo di Luca. Il Vangelo di Luca parla particolarmente del fatto che il Signore cerca i peccatori per salvarli.
Wir lesen in Kapitel 19, Vers 10.
Leggiamo al capitolo 19, versetto 10. Luca 19, versetto 10. Luca 19, versetto 10 dice: Perché il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto.
Besonders deutlich macht Lukas das in Kapitel 15.
E in modo particolarmente chiaro, vediamo proprio questo in Luca capitolo 15.
Da finden wir das Gleichnis vom verlorenen Schaf, von der verlorenen Drachme und vom verlorenen Sohn.
In questo capitolo vediamo tre parabole che esplificano, scusate, vediamo tre parabole che esemplificano in modo particolare il Vangelo di Luca e quindi lo scopo del Vangelo di Luca. Vediamo la parabola della pecora smarrita, la parabola della dracma perduta e la parabola del figlio prodigo.
Und das Schema in diesen Gleichnissen ist immer gleich. Da ist etwas verloren, da wird etwas gesucht, da wird etwas gefunden und dann ist große Freude da.
E vediamo in questo capitolo che c'è uno schema che queste parabole seguono. E lo schema è perduto, cercato, trovato e infine c'è la gioia. E lo leggiamo nel capitolo 15, dal versetto 7. Luca capitolo 15, il versetto 7, che dice: Vi dico che così ci sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento.
Warum hat der Herr Jesus diese Gleichnisse erzählt?
Perché ha raccontato il Signore queste parabole?
Wir finden den Grund dafür in den Versen 1 und 2.
E la ragione, il motivo lo troviamo sempre nel capitolo 15, i primi due versetti, che dice: Tutti i pubblicani e i peccatori si avvicinavano a lui per ascoltarlo, ma i farisei e gli scribi mormoravano dicendo: Costui accoglie peccatori e mangia con loro.
Der Herr Jesus hat Gemeinschaft mit Sündern und dadurch sind die Schriftgelehrten und Pharisäer verärgert.
E così vediamo che il Signore Gesù ha comunione con i pubblicani, i peccatori, e i farisei cos'è che facevano? Mormoravano, che dicevano: colui a questo, questa persona accoglie i peccatori e sta insieme a loro.
Das Gleichnis vom verlorenen Sohn gehört zu einer Reihe von Geschichten, von denen wir denken, dass sie für Anfänger im Glauben gut sind, aber dass sie für uns Fortgeschrittene vielleicht nicht mehr viel zu sagen haben.
E cosa vediamo? Che la parabola del figlio prodigo, in questo capitolo 15, noi molte volte pensiamo che questo tipo di parabole appartengono solamente a coloro che sono appena nati di nuovo, a coloro che si sono appena convertiti, ma magari per coloro che hanno qualche anno in più di conversione non ha più niente da dire.
Aber das stimmt nicht und deswegen möchte ich heute Morgen einige Gedanken dazu sagen.
Ma questo non è proprio vero. Per questo vogliamo questa mattina occuparci, analizzare proprio la parabola del figlio prodigo.
Wir lesen Vers 11 bis 14.
Quindi leggiamo Luca capitolo 15, dai versetti 11 a 14. che dice: disse ancora, un uomo aveva due figli, il più giovane di loro disse al padre, padre, dammi la parte dei beni che mi spetta, ed egli divise fra loro i beni. Di lì a poco il figlio più giovane, messo insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni, vivendo dissolutamente. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una gran carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno.
Wir finden in diesem Gleichnis drei Personen, einen jüngeren Sohn, den Vater und den älteren Sohn.
In questa parabola troviamo tre personaggi principali, che sono il figlio giovane, il padre e il figlio maggiore.
Zuerst sehen wir uns den jüngeren Sohn an.
E vediamo prima di tutto il figlio più piccolo, quindi quello che poi è il figlio prodigo.
In Vers 12 sagt der jüngere Sohn zum Vater, gib mir.
E cosa dice nel versetto 12? Abbiamo letto. Il più giovane di loro disse al padre, padre, dammi.
Der Sohn will sein Erbe haben, das bekommt, wenn der Vater normal tot ist.
E vediamo che questo figlio voleva avere la sua parte di eredità che normalmente avrebbe dovuto ottenere una volta che lui sarebbe morto, che il padre sarebbe morto.
Aber der Sohn sagt, Vater, du bist mir mehr wert, wenn du tot bist. Dann habe ich Geld.
E quindi gli dice, papà, così quando sei morto io ho già questa eredità, quindi tanto a meno, diciamo, me la dei già adesso. Ecco.
Dann Vers 13, der Sohn reist in ein fernes Land.
E quindi vediamo, dopo che il figlio pretende questa eredità, poi nel versetto 13 lui viaggia, se ne va in un posto lontano.
Der Sohn will nicht mit dem Vater zusammen sein.
E vediamo che il figlio non vuole più avere niente a che fare col papà, quindi alcuna comunione col papà.
Er will dem Vater nicht gehorchen müssen.
E non vuole essere ubbidiente a suo padre.
Er will tun, was er will.
Vuole fare quello che vuole.
Er ist lieber vom Vater getrennt.
E preferisce essere diviso dal padre.
Und Vers 13, er vergeudet das Vermögen.
Quindi cosa fa? Lui sperpera tutto il suo patrimonio, tutta la sua eredità.
Der Vater hat hart gearbeitet für das Erbe.
E chissà quanto ha lavorato il padre per mettere insieme tutta questa eredità, quindi tutti gli anni che sono passati.
Er hat mit Liebe an seine Söhne gedacht.
E lui, il padre, cosa fa normalmente? Ha messo da parte tutti questi soldi, tutti questi beni, proprio perché voleva bene i figli, proprio per il loro bene.
Aber dem Sohn ist das egal. Er vergeudet alles.
Ma per il figlio non interessava niente, per lui era uguale, quindi spendeva tutto.
Er schätzt den Vater nicht, er ehrt den Vater nicht.
E quindi non ha stimato, non ha tenuto da parte questa eredità, ma l'ha sperperata.
Einem solchen Sohn ist es egal, ob er dem Vater Leid zufügt.
E per lui era uguale se il papà se aggiungeva al papà altre sofferenze, quindi non gli interessava niente di come stava il padre, non interessava solo di lui stesso.
Er lebt nur für sich, nur für seine Wünsche, für seine Begierden.
E vediamo che lui viveva solo per se stesso, per i suoi desideri, voleva fare quello che voleva, non interessava delle altre persone, del padre e della famiglia.
Er ist undankbar.
È ingrato.
Und das ist die Situation des Menschen ohne Gott.
E questa è la situazione dell'uomo senza Dio.
Die Situation, in die jeder Mensch hineingeboren ist.
E questa è la situazione che ogni uomo, in cui ogni uomo nasce.
Die Situation, aus der jeder von uns kommt.
La situazione da cui tutti noi proveniamo.
Undankbar, gottlos, lieblos.
Ingrati, senza amore, senza Dio.
Ungehorsam.
E disubbidienti.
Und nun gerät der Sohn in eine Hungersnot, er wird Schweinehirte und würde gerne von dem Schweinefutter essen. Er hat nichts mehr.
Vediamo che sperperando tutto, cosa succede poi a un certo punto? Viene una grande carestia. Lui va a fare la guardia ai maiali perché non c'era lavoro e voleva addirittura mangiare i baccelli di questi maiali. Quindi vediamo che non aveva più niente.
Wir lesen von Vers 17 bis 20a.
E quindi andando avanti, leggiamo dal versetto 17 al versetto 20. E dice, allora, rientrato in sé, disse, quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame? Io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò, padre, ho peccato contro il cielo e contro te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi servi. Egli dunque si alzò e tornò da suo padre. Ma mentre egli ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo, lo baciò e ribaciò.
In Vers 17 lesen wir, als er aber zu sich kam.
Nel versetto 17 leggiamo, allora rientrato in sé.
Der Sohn wird wach.
Vediamo che il figlio si sveglia.
Er war vorher wie in einem Schlaf, er hat nichts gesehen.
Vediamo che prima aveva come i paraocchi, voleva solo fare quello che voleva e quindi era come se dormisse, ecco.
Aber jetzt werden seine Augen aufgetan und er sieht klar.
Vediamo che questo problema gli ha permesso di aprire gli occhi e quindi adesso vede in modo chiaro.
Er sieht, dass er aus eigener Schuld in diese Situation gekommen ist.
Vede e riconosce che proprio questo problema, la situazione in cui lui si era cacciato, era solo per colpa sua.
Und er weiß, ich habe keinen Anspruch darauf, dass der Vater mich wieder aufnimmt.
E cosa succede? Che lui non ha più alcuna pretesa nei confronti del padre. Quindi anche se il padre non lo avesse accettato, lui non aveva alcuna pretesa, riconosceva che aveva perso tutti i diritti e riconosceva quello che aveva combinato.
Das ist die Situation des Menschen ohne Gott, der auf einmal merkt, dass er in einer schlimmen Situation ist.
E questa è la situazione dell'uomo senza Dio che magari attraverso una situazione, un problema, riconosce che non può fare niente, riconosce che ha perso tutto e quindi si sveglia da quel sonno in cui era.
Der Mensch hat ohne Gott gelebt und plötzlich kommt in eine Krise und da merkt es geht so nicht weiter.
E quindi cosa succede? Che l'uomo nella situazione in cui si trova c'è magari una crisi di vita, qualsiasi situazione, magari anche una malattia, cosa succede? Che l'uomo si accorge che non può andare più avanti così.
Das ist der Punkt, da setzt für viele Menschen die Bekehrung an.
E questo è anche uno dei punti principali che portano le persone alla conversione, una malattia, un problema che succede nella vita.
Und für diesen Sohn ist auch hier der Punkt seiner Bekehrung, seiner Umkehr.
E questo è anche il punto del figlio prodigo, il punto in cui lui ritorna al Signore, si ravvede.
In Vers 18 sagt er, ich will mich aufmachen.
E nel versetto 18 dice, io mi alzerò.
Er kehrt um und geht den ganzen Weg zurück, den er gegangen ist.
E cos'è che fa? Si alza, torna indietro e fa tutta la strada che aveva fatto per andarsene lontano, ma questa volta fa la strada al contrario. Quindi c'è un dietrofront, un ravvedimento.
Er geht zurück zum Vater.
E arriva indietro dal padre.
Das ist Umkehr, das ist Buße.
E questo, come ho già detto, è un ritorno, un ravvedimento.
In Vers 18 sagt der Vater, ich habe gesündigt.
E cosa dice nel versetto 18? Abbiamo letto, Padre, io ho peccato.
Er sagt dem Vater sein Versagen.
E dice a suo padre il suo, quindi riconosce davanti a suo padre il suo peccato, il suo fallimento.
In Vers 19, ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen.
E nel versetto 19 dice, io non sono più degno di essere chiamato tuo figlio.
Dieser Sohn hatte ganz klar verstanden, er war es nicht wert, Sohn genannt zu werden.
Vediamo che questo figlio aveva capito in modo chiaro, in modo preciso, che lui non era più degno, non si meritava di essere chiamato figlio di suo padre.
So wie er sich benommen hatte, hat er dieses Recht verloren.
E vediamo che a causa del suo comportamento lui aveva perso questo diritto.
Der Vater könnte sagen, geh weg, du bist nicht mehr mein Sohn.
Il padre avrebbe potuto dire, vai via, tu non sei più mio figlio dopo quello che aveva fatto.
Und der Sohn hat verstanden, er braucht nur eins, Gnade.
E il figlio aveva capito, lui aveva bisogno solo di una cosa, della grazia, della misericordia del Signore, di suo padre.
Vers 19, er sagt, mache mich zu einem Tagelöhner.
E nel versetto 19 dice, fammi tuo schiavo, tuo servo.
Die Tagelöhner waren auf der untersten Stufe, sie standen unter den Knechten.
E vediamo che nella Bibbia tedesca diciamo che c'è una precisazione. Quindi c'è un termine usato per dire servo e un altro termine usato per dire schiavo. E vediamo che il figlio non voleva essere un servo che magari aveva qualche diritto, no, ma addirittura uno schiavo, quindi la più bassa posizione di schiavitù.
Und so sind wir alle zu Gott gekommen. Wir haben gesagt, ich bin unwürdig.
E così tutti coloro che hanno accettato il Signore sono così, riconoscono questo e abbiamo fatto così. Quindi ci sentivamo indegni.
Ich habe kein Recht auf dein Wohlwollen, ich bitte nur um Gnade.
E quindi abbiamo detto al Signore, noi non abbiamo alcun diritto di diventare tuoi figli di fronte a tutto quello, alla tua maestà, alla tua benevolenza. Quindi Abbiamo bisogno solo della misericordia, della grazia.
Jetzt sehen wir uns den Vater an.
E adesso abbiamo visto il figlio, cosa ha fatto e il ritorno, e vediamo il padre.
Wir lesen von Vers 20 bis 24.
Leggiamo sempre in Luca, del capitolo 15, i versetti 20 a 24. Dice, egli dunque si alzò e tornò da suo padre, ma mentre egli ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo, lo baciò e ribaciò. Il figlio gli disse, padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi, presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi. Portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa. Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a fare gran festa.
Der Vater sieht den Sohn von fern kommen, Vers 20.
Vediamo che nel versetto 20 abbiamo letto che il padre lo vede da lontano, vede il figlio da lontano che sta arrivando.
Der Vater hat vielleicht jeden Tag geschaut und hat geguckt, kommt der Sohn zurück? Er hat gehofft, dass der Sohn zurückkommt.
Vediamo che probabilmente, magari ogni giorno il padre si affacciava fuori dalla finestra, dalla porta e guardava lontano se il figlio stesse arrivando. Lui sperava che il figlio tornasse indietro.
Er hat den Sohn geliebt, obwohl er ihm Leid zugefügt hat und hat sich gewünscht, dass er zurückkommt.
E vediamo che lui ha desiderato tantissimo che il figlio ritornasse.
Vers 20 lesen wir, der Vater ist innerlich bewegt.
Vediamo che nel versetto 20 abbiamo letto, suo padre lo vide e ne ebbe compassione.
Dieses Wort im Griechischen wird im Neuen Testament nur für den Herrn Jesus verwendet.
E vediamo che nel Nuovo Testamento questa parola in greco è utilizzata solo in relazione al Signor Gesù.
Es ist das stärkste Mitgefühl, das ein Mensch haben kann.
E vediamo che è il sentimento più forte che un uomo può avere, la compassione.
So merken wir, der Vater hat sich sehr, sehr, sehr gefreut.
Quindi noi notiamo, osserviamo come il padre, attraverso questo sentimento, noi capiamo come lui si sia davvero tantissimo, come abbia gioito tantissimo, quindi. Proprio tanto, 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 era contento, felice che lui era ritornato.
Und in Vers 20 lesen wir, der Vater lief hin.
E vediamo che nel versetto 20 leggiamo sempre che il padre gli corse incontro.
Im Orient liefen ehrwürdige Männer nicht, sie gingen langsam.
Noi sappiamo che il padre era un uomo stimato, no? E in Oriente solitamente le persone non corrono verso le altre persone, ma vanno piano.
Aber dem Vater war das egal. So sehr freute er sich, dass der Sohn wiederkam.
E talmente invece il padre era contento che non gli interessava di andare piano, correre così, ma lui ha corso proprio verso il figlio.
Der Vater ist hier ein Bild für Gott.
Vediamo che il papà è qui una figura del Signore.
Und das ist die einzige Stelle in der Bibel, wo Gott schnell läuft.
E possiamo dire che è l'unica occasione in cui il Signor Gesù corre verso di noi.
Normal hat Gott Zeit, alles geht langsam.
E normalmente noi sappiamo i tempi di Dio vanno lenti, tutto va piano.
Aber wenn der Sünder kommt, um Buße zu tun, dann hat es Gott eilig.
Ma vediamo che invece quando una persona vuole andare al Signore, si ravvede, vediamo che il Signore fa in fretta, corre.
Vers 20 lesen wir, der Vater fiel dem Sohn um den Hals und küsste ihn sehr.
Vediamo che nel versetto 20 leggiamo sempre, gli si gettò al collo, lo baciò e ribaciò.
Der Sohn stank.
Il figlio puzzava.
Der war schmutzig.
Era sporco perché il lavoro che faceva.
Total ungepflegt.
Totalmente ungepflegt.
Verwahrlost. Nicht gewaschen.
Ok. Era proprio totalmente sporco, pieno di fango.
Er hatte ein schlechtes Gewissen, er hatte Schuld gegenüber dem Vater.
Vediamo che lui si sentiva colpevole nei confronti del padre.
Aber der Vater sagt nicht, wasch dich zuerst, zieh saubere Kleider an. Und dann reden wir ein ernstes Wort über dein schlechtes Verhalten.
E vediamo che il padre, nonostante questo, nonostante lui puzzasse, fosse sporco, vediamo che il padre non gli dice vatti prima a lavare, poi parliamo seriamente di quello che hai combinato.
Der Sohn will den Text aufsagen, den er vorbereitet hat, aber er kommt gar nicht bis zum Ende.
Vediamo che il figlio, abbiamo letto, si era preparato un discorso da fare al padre, ma poi vediamo che in realtà non riesce ad arrivare alla fine.
Der Vater nimmt ihn in den Arm und sagt, zieht ihm das beste Festgewand an, tut einen Ring an seine Hand, und Sandalen an seine Füße, wir wollen feiern.
Ma vediamo che il padre cos'è che fa? Lo prende tra le sue braccia e gli dice mettetevi la veste più bella e gli fa indossare l'anello e gli mette sandali ai piedi. Perché, perché voleva festeggiare.
Der Vater sagt kein Wort des Vorwurfs, keine Anklage, keine Forderung, keine Drohung.
E vediamo che il padre non gli fa alcun rimprovero, alcuna accusa o alcuna richiesta di ridargli la sua eredità, nessuna minaccia.
Da ist nur Freude, Barmherzigkeit, Gnade und Liebe, obwohl der Vater viel Grund gehabt hätte, zornig zu sein.
Ma vediamo che il padre cos'è che sentimenti ha verso di lui? Ha dei sentimenti di gioia, di misericordia, di grazia e di amore, anche se possiamo ben capire che lui poteva avere tantissimi motivi per essere adirato e arrabbiato con lui.
Und genau so sind wir auch zu Gott gekommen, stinkend im Schmutz unserer Sünde, wir hatten nichts vorzuweisen, nur die Bitte Gnade.
Ma vediamo che così anche noi siamo andati al Signore, noi eravamo sporchi, puzzavamo, non avevamo avevamo perso tutti i diritti e quindi l'unica cosa da fare era chiedere al Signore misericordia, grazia.
Der Vater hat uns angenommen wie den verlorenen Sohn.
Il Signore, il Padre, il Signore sì, ci ha accettati come il Padre ha accettato il figlio prodigo, suo figlio.
Er hat uns mit Kleidern der Gerechtigkeit bekleidet.
Il Signore ci ha vestiti di vestiti di giustizia.
Wir haben Jesus Christus angezogen.
E wer hat uns angezogen?
Wir haben Jesus Christus angezogen.
E abbiamo, come dire, indossato il Signor Gesù.
Der Vater hat uns als Erben eingesetzt. Er hat uns einen Ring gegeben. Mm-hmm. Der Ring ist das Zeichen für den Erben.
E vediamo che abbiamo ricevuto un anello, segno di eredità.
Wir sind Söhne und keine Knechte.
Noi siamo diventati figli e non più schiavi, servi.
Die Knechte trugen keine Schuhe. Keine Sandalen, aber der Sohn, der trug Sandalen.
Vediamo che i figli, gli schiavi, i servi non indossavano dei sandali, delle scarpe, ma vediamo che invece al figlio gli sono stati dati dei sandali, delle scarpe, così anche noi abbiamo ricevuto dei sandali.
Der verlorene Sohn musste keine Probezeit durchlaufen beim Vater und beweisen, dass er sich gebessert hat.
E vediamo anche che il figlio che era ritornato non aveva dovuto dare un tempo di prova oppure dimostrare qualcosa che era migliorato per diventare suo figlio.
Er bekam sofort seine alte Stellung als Sohn zurück, mit allen Rechten, er war Erbe.
Vediamo che invece lui ha ricevuto la sua vecchia posizione, i suoi vecchi diritti e ha ricevuto tutti i diritti e quindi anche l'eredità.
Und als Gott uns angenommen hat, mussten wir auch keine Probezeit durchlaufen.
E anche noi quando andiamo al Signore, che vogliamo diventare suoi figli, non dobbiamo dare alcun tempo di prova.
Wir wurden sofort in die Stellung von Söhnen versetzt.
E vediamo che veniamo messi nella posizione di figli e riceviamo l'eredità del Signore.
Völlig unverdient, einfach durch Gnade.
Sebbene noi siamo totalmente immeritevoli di ricevere questo, solamente grazie alla misericordia del Signor Gesù.
Und der Vater feiert ein Fest für den Sohn.
E vediamo che il Padre festeggia e indice una festa per suo figlio.
Sie dürfen an einem Tisch sitzen und sich freuen.
Devono sedersi al tavolo e festeggiare e gioire insieme.
Und so lädt Gott uns auch an seinen Tisch ein.
E così anche il Signore vuole sedersi insieme a noi alla tavola.
Und wir dürfen heute Morgen auch an seinen Tisch kommen. Wir dürfen von Brot und Wein nehmen und wie Söhne und Töchter an seinem Tisch sein.
E vediamo la bellezza che anche questa mattina siamo qui e ci possiamo sedere, abbiamo questa possibilità di sederci alla tavola del Signore. E quindi siamo davanti al pane, al vino, insieme, tutti insieme, insieme ai fratelli e alle sorelle.
Und das nicht, weil wir so gute Söhne sind.
Ma questo non perché noi siamo dei bravi figli,
sondern allein durch das Werk von Jesus Christus.
Ma solamente, unicamente per l'opera del Signor Gesù.
Wir lesen noch 1. Korinther 1.
Leggiamo infine Prima Corinzi capitolo 1. Prima Prima Corinzi 1, dal verso 28. Dice: Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose disprezzate, anzi, le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono, perché nessuno si vanti di fronte a Dio. Ed è grazie a Lui che voi siete in Cristo Gesù, che da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, affinché, come è scritto, chi si vanta nel Signore.
Amen. Amen. Amen.